Linee d'ombra di Matteo Caccia.
C'era buio, iniziava ad albeggiare. Insomma, non sapevo dove andare, c'era sta strada bianca, mi sono incamminata. E fai, vedo una figurina che viene avanti e era sua mamma.
Eccolo finalmente, il nome tanto cercato, desiderato, invocato e amato in silenzio. Mamma, ti ho trovata. Una figlia che ritrova la madre e una vedova che ritorna a casa in una puntata che si intitola Il ritorno.
Telefono?
Telefono? Ha detto telefono? Ha detto telefono?
Non ti sei lavato le orecchie stamattina? Ha detto telefono!
Casa. E ti casa. Telefono.
E ti telefono casa.
E ti telefono casa. E ti telefono casa.
Vuole chiamare qualche persona.
E loro verranno qua.
Qua. Casa.
Io credo che ti dica solo queste parole in tutto il film, ma tutti ce le ricordiamo. E ti telefono casa, vuole semplicemente telefonare a casa ed è struggente risentire la voce di E.T., è veramente struggente. Mi viene voglia di rivederlo immediatamente quel film. Abbiamo aperto questa puntata che si intitola Il ritorno, lo avrete capito per quale motivo, perché E.T. vuole disperatamente tornare a casa e in questi ragazzini trova la sua salvezza di fatto. Che film meraviglioso, lo voglio rivedere subito questa sera. Vi raccontiamo, o meglio apriamo questa puntata con E.T. perché vi raccontiamo due storie. Sono le storie di una bambina che cerca idealmente di tornare a casa perché cerca addirittura la madre che sostanzialmente l'ha abbandonata. È una storia davvero che sembra un film a tutti gli effetti, è un modo banale per dirlo, ma è una storia incredibile. E la seconda storia invece è la storia di una donna che torna a casa, è una vedova e torna nella casa dove era stata per l'ultima volta insieme al marito e ai figli. Sembra una storia qualunque, ma non lo è, considerato che quella vedova è Jacqueline Kennedy. Benvenuti a Linee d'ombra. Udine, febbraio 1935. O Gesù d'amore acceso, non ti avessi mai offeso. O Gesù d'amore acceso, perdonami, ma lo devo fare e poi non è un'offesa. Direi che questa, più che un'offesa, è una disobbedienza. All'improvviso un bisbiglio mosse il silenzio nella cappella del Sacro Cuore. Maria, Maria, allora hai fatto? Sì, arrivo. Un momento. Signore, perdonami. Fu quello l'ultimo indugio di Maria, che con rapidità, soffiando sulle candele del candelabro posto ai piedi del crocifisso, ne prese tre e ancor più lestamente le nascose nelle capienti tasche della divisa grigia. La notte era scesa e nella camerata dell'istituto Maternità ed Infanzia il silenzio tremolava di letto in letto, interrotto solo dal rumore del cuore di Maria. Tum tum, tum tum, tum tum. Batteva così forte in petto che Maria temeva lo potessero sentire anche le bambine che dormivano dall'altra parte della stanza. Ancora mezz'ora e si sarebbe incontrata con le due compagne di disobbedienza. Sapeva che quella insubordinazione sarebbe costata molto cara a lei e alle sue complici, ma ormai era tutto deciso e forse, se tutto fosse andato bene, nessuna delle suore se ne sarebbe mai accorta. Il cuore iniziò ad accelerare e il rumore rimbalzava dal petto alle orecchie, dalle orecchie al petto. Stava arrivando il momento, ma prima doveva attuare uno stratagemma per far perdere tempo alla suora, che dormiva nella sua stessa camerata, nel caso si fosse accorta della sua assenza. Sapeva che le scarpe della suora erano riposte per terra sul fondo del letto e, allungando il braccio sotto la tenda che ricopriva il paravento, avvertì di aver raggiunto l'obiettivo al primo tentativo. Uscì dalla camerata, si diresse nei bagni. Certo, una calzatura non era il miglior contenitore, ma nel caso di un'alzata improvvisa, un po' di pipì all'interno della scarpa avrebbe certamente creato una perdita di tempo a suor Matilde e di riflesso avrebbe concesso un vantaggio alle tre disobbedienti.
Allora, abbiamo conosciuto Maria tramite una suora di amicizia comune che ce l'ha presentata. Maria aveva 70 anni e noi l'abbiamo conosciuta tramite lei. Il sabato o la domenica ci si frequentava e andavamo magari in montagna insieme e lei ci raccontava la sera tutte le storie del suo passato e mille episodi, mille cose, a volte si rideva, a volte si piangeva, praticamente tutte le sere da Maria racconta e lei ci raccontava tutte queste cose.
Il corridoio in fondo al quale iniziavano le scale per i sotterranei era il punto d'incontro con Lucilla e Beniamina. Si salutarono con un breve cenno del capo e alla luce delle candele scesero nel sotterraneo dove non c'era la corrente elettrica. Maria iniziò dallo scaffale di destra, Lucilla scelse quello centrale e Beniamina si diresse verso quello di sinistra. La prima mezz'ora la persero per capire com'era organizzato l'archivio, ma il tempo passava senza dare esiti e così la ricerca accelerò e diventò spasmodica. Poi finalmente arrivò quello che assomigliava più ad un urlo di gioia che ad una parola. Trovato! Con velocità si precipitarono verso Lucilla, la quale stava già trascrivendo il nome in un foglietto che nascose nel petto. Poi toccò a Beniamina. Sfogliava così rapidamente le pagine del pesante registro che quasi le strappava. Aprile, 21 aprile 1921, aprile, aprile, 15, 19, 21 aprile. Carta, matita e finalmente anche il secondo nome era stato trascritto. Ripiegato il bigliettino, lo nascose tra i capelli raccolti in due grosse trecce nere. Ora toccava a Maria. Doveva far presto, una candela si era già spenta, mentre la seconda era prossima alla fine. One night to be confused, one night to speed up truth, we had a promise paid. Four hands and then away, both under influence. We had divine sense to know what to say. Mind is a razor blade. To call for hands of above. Simple touch, one night to push and scream, and then relief. 10 days of perfect tunes, the colors red and blue. We had a promise made, we were in love. To call for hands of above, to lean on, wouldn't be good enough. Maggio 1921, 24 aprile, 26 aprile, 28 aprile. Perché il cuore inizia nuovamente a fare tutto quel rumore, tum tum, tum tum, tum tum. Gesù, ti prego, aiutami. Se anche a me fai trovare il nome, prometto che non ti girerò più contro il muro e non sputerò più dentro la zuppa prima di servirla a Suor Giulia. 5 maggio 1921. Oggi, alle ore 16:50, la signora Armida Lunardi, di Buia, provincia di Udine, ha partorito una bambina di sana e robusta costituzione a cui è stato imposto il nome di Maria. Eccolo, finalmente il nome tanto cercato, desiderato, invocato e amato in silenzio. Mamma, ti ho trovata. Presto, trascrivi sul foglietto il nome. Che cosa state facendo? La voce rabbiosa di Suor Giulia fece trasalire le ragazze al punto che tutte e tre lanciarono un grido di paura più forte della suora. Armida Lunardi, Buia. E poi via, il biglietto in bocca ben premuto tra guancia e denti, serrati dalla paura. Le urla, i pianti, il trambusto svegliarono tutto l'istituto, ma nella mente di Maria c'era un solo nome, Armida Lunardi, Buia. Ragazze, diteci cosa stavate facendo nell'archivio. Armida Lunardi, Buia. Ragazze, avete guardato, letto o cosa ancora più grave, copiato qualche dato segnato nei registri dell'archivio? Armida Lunardi, Buia. Ragazze, se non parlate con le buone dovremo passare a mezzi più efficaci. Armida Lunardi, Buia. Ragazze, se anche un solo nome di quelli riservati viene letto da una delle ospiti di questo orfanotrofio, tutte noi suore rischiamo pesanti condanne. Armida Lunardi, Buia.
A Maria raccontavano che era la figlia di un ricco signore che era dovuto andare all'estero e che poi non aveva più fatto ritorno perché probabilmente la nave era affondata, cioè le raccontavano un po' di storie così. Quando poi invece noi ci siamo messi a fare la ricerca e abbiamo scoperto che praticamente proveniva da una famiglia molto povera, molto umile, dove c'erano un sacco di bambini, di figli, di fratelli, eccetera, dove aveva anche una sorella gemella.
E poi arrivarono i cosiddetti mezzi più efficaci. Lucilla fu portata in infermeria, fu spogliata e il suo foglietto, come la memoria di quel nome, bruciò in un attimo tra il fuoco rosso del camino. Beniamina venne spogliata nell'ufficio di Suor Giulia e quando le sue lunghe trecce nere vennero sciolte, pianse disperatamente, cancellando con le lacrime il nome trascritto appena un'ora prima. Maria invece fu portata nei bagni delle suore, fu spogliata, le vennero anche sciolte le trecce e infine le fu aperta con forza la bocca. Non trovarono nulla. Il foglietto lo aveva già ingerito qualche attimo prima, ma la sua mente incessantemente ripeteva ciò che vi era scritto sopra. Armida Lunardi, Buia. Una settimana a pane e acqua e penitenze severe furono le punizioni inflitte alle tre ragazze. Tutto venne messo a tacere e il fabbro aggiunse una seconda serratura alla porta dell'archivio. Nonostante gli sforzi, né Lucilla né Beniamina riuscirono più a ricordare i nomi trascritti. La gioia, la tensione e la paura avevano giocato un brutto scherzo alla loro seppur giovane memoria. Armida Lunardi, Buia, provincia di Udine, fu il nome che per anni risuonò nella mente di Maria. 9 maggio 1942. Ormai sono arrivati anche per lei i 21 anni. Maria da qualche giorno ha varcato la porta dell'istituto. In mano ha una piccola valigia datale dalle suore con le sue poche cose, ma nel cuore il sogno di poter pronunciare una parola. Mamma. Sono le 6 del mattino, la stazione di Buia è alle spalle e il rumore del treno che riparte è già lontano. Ora sulla strada echeggiano solo i passi di Maria. Alti alberi, luoghi sconosciuti, campagna deserta. Ma ecco una figura minuta, vestita di nero, prendere sempre più contorno nel contrasto della strada bianca. Buongiorno, signora.
Buongiorno.
Scusi, signora, io non sono di queste parti. Cerco Armida Lunardi. Armida Lunardi. Sono io. Nonostante l'incontro avvenuto con la madre, Maria non venne mai riconosciuta ufficialmente né affettivamente. E ancora oggi, nei suoi documenti, risulta la scritta figlia di NN.
As I was slowly passing an orphan's home one day, I stopped for just a little while to watch the children play alone. A boy was standing, and when I asked him why, he turned with eyes that could not see, and he began to cry. I'm no nobody's child, just like a flower I'm growing wild. I got no mommy's kisses, mommy's arms to hold me or soothe me when I cry. Sometimes it gets so lonesome, yeah, wished that I could die. I'd walk the streets of heaven where all the blind can see, and just like all the other kids, there'd be a home.
Figlia di NN, che sta per Nomen Nescio, o Nescio Nomen, che è la locuzione latina che veniva usata quando appunto non si conoscevano la paternità e la maternità dei bambini, dei neonati, quindi nome sconosciuto significa Nomen Nescio. È così che Maria veniva definita nonostante l'incontro con la madre. Non capita spesso che noi raccontiamo storie che non appartengono all'autore della storia, no? Di solito sono autobiografici i racconti che ci arrivano. In questo caso però Adriana conosceva benissimo Maria, e soprattutto questa era una storia incredibile, e quindi non abbiamo letteralmente resistito. Pronto, ciao Adriana, buongiorno.
Ciao Matteo, buongiorno a tutti, grazie.
Grazie a te, come stai?
Dai, abbastanza bene, non c'è male.
Adriana, raccontaci qual era il tuo legame con Maria, come la conoscevi? Dicevi ad Anita che alla fine Maria era stata quasi adottata dalla tua famiglia.
Sì, esatto, l'avevamo adottata alla tenera età di 70 anni, in quanto era una persona sola, appunto, senza famiglia, e lei era stata presa, diciamo, in custodia o sotto le ali protettive di una suora. E però questa suora, andando avanti nell'età, si rendeva conto che Maria, che era una persona estremamente sola, aveva bisogno di qualcuno a cui affidarla nel caso lei fosse mancata, cosa che purtroppo è successa sia per l'una che per l'altra. E comunque noi l'abbiamo conosciuta a 70 anni e poi l'abbiamo, diciamo, adottata, nel senso che l'abbiamo seguita fino a quando lei ci ha lasciato a 91 anni, insomma.
È strano perché appunto tu ci racconti la sua storia di quando è bimba e poi adesso noi la conosciamo anziana. C'è di fatto un filo conduttore però, mi pare di capire, nella vita di Maria, questa forma di solitudine. Non ha avuto una famiglia, dico bene? Non si è sposata?
No, assolutamente, infatti non si è sposata perché ha vissuto al befotrofio, all'orfanotrofio, fino a 21 anni, e dopo un po' di qua, un po' di là, diciamo, perché cercavano darle una sistemazione mandandola prima in una famiglia, poi in un'altra, eccetera. Alla fine, tutto sommato, per fortuna per lei, è riuscita ad entrare come lavoro presso un ospedale.
Okay.
Dove le davano, allora davano anche l'assistenza per poter dormire, mangiare, eccetera, che era quello che a lei tutto sommato serviva, e c'è rimasta lì fino a quando poi non è andata in pensione e poi a sua volta, diciamo, ha fatto il passaggio dalla suora che nominavo prima, e da allora dopo a noi, insomma, ecco, ha avuto un po' di passaggi, ma tutti sereni, tutto sommato. Ecco.
Adriana, parliamo sempre del Friuli Venezia Giulia, cioè lei era di originaria, sì, di un paesino in provincia di Udine, e lì è rimasta. Tu abiti in Friuli, giusto?
No, io abito a Verona. A Verona, perché lei ha fatto questo periodo di lavoro a Venezia.
Perfetto.
A Venezia, quindi... e dopo, diciamo, da Venezia la suora l'ha trasportata a Verona, ed è stato qui a Verona che noi l'abbiamo conosciuta.
E tu conosci così bene quella storia legata all'orfanotrofio, a quel nome che le rimane impresso, perché Maria ve la raccontava spesso, dicevi?
Sì, ci raccontava sempre episodi della sua vita, dei suoi 21 anni trascorsi in orfanotrofio. Anzi, eravamo noi alla sera, finito cena così, che la incitavamo e la spingevamo a raccontarci sempre queste cose, e lei sdrammatizzava sempre il tutto perché le vedeva sempre il lato positivo, nonostante magari ci raccontasse alcuni episodi che non erano piacevoli. Mm-hmm. Però alla fine riusciva ad aggiungere sempre una parola che cambiava, come dire, senso alla drammaticità dell'episodio, ecco, faccio per...
Certo, anche perché erano passati 60 anni, forse di più, da quell'episodio. Senti, l'incontro con la madre che ci racconti è avvenuto veramente in quel modo casuale per strada a pochi metri dalla stazione?
Sì, era una cosa che anche noi ha sempre creato un certo stupore, perché sembra impossibile, sembra proprio...
Un film.
Sì, bravo, un film. E invece lei ci ha sempre assicurato, e conoscendola nella sua sincerità, sappiamo che era effettivamente andato così, è andata così, sappiamo che...
Senti, e da lì in avanti con la madre come è andata? Si sono frequentate? Tu ci scrivi una storia, non l'ha comunque riconosciuta, quindi
no.
Lei non ha mai avuto una mamma, non è riuscita, o forse è riuscita a dire alla mamma, a usare quella parola, però non come voleva forse.
L'unica volta lei ci ha detto che gliel'ha pronunciata è stata in quel contesto, dopodiché la mamma l'ha subito bloccata, dicendole: ok, ti porto a casa, però non dire assolutamente chi sei, io ti presento agli altri componenti della famiglia.
Perché aveva altri figli questa signora.
Certo, sì, aveva marito e figli, ha detto: io ti presento comunque come mia nipote. Perciò Maria ha dovuto rimanere lì a casa sua un po' di giorni, sempre considerata come nipote, però la mamma la schivava. E lei, dopo qualche giorno che era lì, si sentiva così in imbarazzo che ha preferito venire via.
Ma poi ai fratelli l'ha mai confessato? Cioè hanno mai saputo che lei era una sorella?
Allora, diciamo che solo una sorella, che era assolutamente uguale a Maria, infatti noi abbiamo sospettato che fosse la gemella.
Gemella, addirittura.
Sì, perché anche quei tre giorni in cui Maria era rimasta lì, tutti la chiamavano con il nome dell'altra sorella, proprio erano due persone
identiche.
Identiche, sì. Comunque era rimasta un po' in contatto con questa sorella, perché probabilmente la sorella aveva capito.
Ah, ok.
E poi diciamo che era rimasta un po' in contatto. Maria era venuta a conoscenza che la mamma stava male, aveva chiesto che se avesse avuto piacere sarebbe andata a farle assistenza, ma la mamma anche in quell'occasione non le ha negato, gliel'ha negata.
Questo anni dopo, cioè quando la madre stava
anni
male
dopo.
In punto di morte, mi sembra di capire.
Esattamente.
E comunque non ha voluto che la figlia, che non è riconosciuta, andasse
nemmeno
a curarla.
In quel momento,
anche
no,
se era un'infermiera.
No.
E, insomma, questa donna è stata, diciamo, rifiutata dall'inizio alla fine. È una storia,
sì.
È una storia,
sì,
molto,
sì,
no? Molto triste.
Diciamo che tutta la sua famiglia non sanno purtroppo cosa si sono persi in beltà e bontà.
Ed è con questa tua frase finale che ti saluto e ti ringrazio molto, Adriana, per questa storia che ci hai raccontato. Da quanti anni è mancata Maria, scusami?
È mancata nel 2013.
Ok, quindi sì. 8 anni fa, e questa storia, sì, e tutta la puntata è dedicata a lei. Grazie davvero, Adriana, in bocca al lupo per tutto.
Grazie Matteo,
a presto.
A te, a tutti.
Ciao.
Ciao,
ciao, ciao. dopo questa storia che ha chiaramente un sottofondo di estrema tristezza se si pensa alla condizione di Maria, ma il garbo e la leggerezza con cui ce l'ha raccontata Adriana vogliono farci credere che in qualche modo Maria avesse trovato un suo posto nel mondo e in mezzo alle cose. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta, poi torniamo a raccontare sempre qui all'Indombra.
Linee d'ombra.
Erano passati 8 anni da quando Jacqueline Kennedy aveva lasciato la Casa Bianca. 8 anni da quando le bandiere nere erano state issate alle finestre della East Room e il corpo di suo marito giaceva nella stessa bara che aveva accolto quello di Abramo Lincoln. Molto era cambiato da quando il presidente John Fitzgerald Kennedy era stato ucciso proprio accanto a lei, a Dallas, nel 63. Lei che era tornata a Washington indossando i vestiti macchiati di sangue. In questa puntata che si intitola Il Ritorno, la prossima storia è proprio quella della prima e unica visita che la vedova Kennedy fece in segreto alla Casa Bianca nel 1971 grazie all'aiuto dei coniugi Nixon. Noi l'abbiamo letta sul Washington Post a firma di Michael Ruan. Restate con noi.
Good afternoon, ladies and gentlemen. You'll excuse the fact that I'm out of breath, but about 10 or 15 minutes ago, a tragic thing, from all indications at this point, has happened in the city of Dallas. Let me quote to you this. President Kennedy and Governor John Connally have been cut down by assassin's bullets in downtown Dallas. They were riding in an open automobile when the shots were fired. The president, his limp body carried in the arms of his wife Jacqueline, has rushed to Parkland Hospital.
President's wife Jackie Kennedy was not hurt. She walked into the hospital at her husband's stretcher side.
Anche solo il pensiero di rivedere la Casa Bianca è doloroso. Scrisse così Jackie alla First Lady Pat Nixon nel gennaio del 1970. «So che il tempo renderà le cose più facili», scriveva, «e che un giorno, quando i bambini saranno più grandi, dovrò riportare Caroline e John nei luoghi in cui vivevano con il loro padre». Tra il 1963 e il 1971 erano cambiate tante cose a Washington. Alla Casa Bianca si era insediato prima il presidente Johnson e poi, dal 69, il presidente Nixon, ancora in carica. Jackie aveva sposato l'armatore greco Aristotele Onassis e si era trasferita a New York. Aveva 41 anni. Caroline Kennedy aveva 13 anni e John Fitzgerald Kennedy Jr. ne aveva 10. Nel 71 Jackie era stata invitata da Pat Nixon a partecipare ad una piccola cerimonia per celebrare l'esposizione dei ritratti ufficiali di JFK e Jackie alla Casa Bianca, dipinti dall'artista Aaron Schickler. «Come sapete, il pensiero di tornare alla Casa Bianca è molto doloroso per me», ripeté in una lettera scritta a mano alla First Lady il 27 gennaio del 71. «Non ho davvero il coraggio di affrontare una cerimonia ufficiale e riportare i bambini nell'unica casa nella quale entrambi hanno vissuto con il padre. Con tutta la stampa e la ridondanza mediatica, cosa che cerco di evitare nelle loro giovani vite». Jackie suggerì allora una soluzione alternativa. I ritratti sarebbero stati esposti pubblicamente e lei avrebbe inviato a Pat Nixon una dichiarazione di ringraziamento. Poi continuò: «Forse un giorno, prima o poi, a tuo piacimento, i bambini ed io potremmo entrare discretamente nella vostra residenza per porgervi i nostri saluti e vedere i ritratti, ma in privato». Pat Nixon rispose che sarebbe stato possibile e che i bambini avrebbero potuto vedere il ritratto del loro padre in una delle stanze che già conoscevano, in modo del tutto privato, appunto. Così Jackie acconsentì. Le due donne non avrebbero potuto provenire da ambienti più diversi. Pat Nixon nacque in una città mineraria del Nevada, crebbe in una fattoria nella campagna attorno a Los Angeles. All'età di 12 anni perse la madre, che era di origini tedesche, e si assunse la responsabilità della casa. Jacqueline Lee Bouvier nacque invece nell'esclusiva Southampton, a Long Island. Era figlia di un agente di cambio di Wall Street. Frequentò scuole private in America e in Francia. Ma entrambe avevano condiviso le crescenti fortune politiche dei loro mariti e le due famiglie erano rimaste vicine nonostante la rivalità politica. Richard Nixon, che allora viveva a New York, così aveva scritto a Jackie il giorno dopo l'assassinio: «Sebbene il destino abbia reso me e Jack degli avversari politici, ho sempre apprezzato il fatto che fossimo amici da quando arrivammo assieme al Congresso nel 47 e che abbia portato alla Casa Bianca bellezza, eleganza e il fascino dei giovani di cuore». Lei gli rispose così: «Voi due giovani uomini, colleghi al Congresso, avversari nel 60 e ora guardate cosa è successo. Chi avrebbe mai pensato che una cosa così orribile potesse accadere in questo paese? Non diamo mai abbastanza valore alla vita quando ce l'abbiamo». Nel 71 i Nixon inviarono un aereo privato a prendere Jackie e i bambini. Mia madre voleva che la visita fosse la più riservata e felice possibile, ha scritto Julie, la figlia dei Nixon. Solo 4 membri dello staff della Casa Bianca erano presenti e hanno dovuto giurare di mantenere il massimo segreto. Mia madre, mia sorella ed io stavamo aspettando all'ascensore del secondo piano quando arrivarono i nostri 3 ospiti. Jackie indossava un abito nero a maniche lunghe, semplice ma elegante. Il suo viso, i grandi occhi e la pelle chiara incorniciata da capelli scuri erano esattamente come nelle fotografie. Siamo andati immediatamente al piano terra per vedere il suo ritratto. Uno studio etereo e romantico che mostra Jackie con lo sguardo rivolto verso l'ignoto, illuminata da una luce dorata, con un abito lungo e sottile, con colletto e maniche arricciate. Si trova davanti a una mensola del camino su cui c'è un lussureggiante bouquet di fiori bianchi. Il gruppo è poi andato a vedere il ritratto di JFK. I Nixon erano in apprensione per il momento. Quando siamo andati nella grande sala, ha scritto Julie, per vedere il ritratto di John Kennedy, la signora Onassis non ha detto nulla, se non per ringraziare la mamma di averlo esposto in modo così evidente. Il ritratto mostrava JFK con la testa reclinata sul petto, le braccia incrociate, con un senso di tragedia che l'artista forse intendeva trasmettere. L'ho dipinto con la testa china non perché lo considero un martire, ma perché volevo mostrarlo come un presidente che amava pensare, ha dichiarato poi l'artista. I bambini Kennedy dissero che a loro piaceva, ma volevano anche proseguire nel tour. Così Nixon li portò a vedere la camera da letto di Lincoln e il presidente spiegò loro la leggenda secondo la quale chiunque si fosse seduto su quel letto e avesse espresso un desiderio lo avrebbe realizzato. Pat e Jackie hanno poi proseguito passeggiando per le stanze di rappresentanza. La signora Onassis era silenziosa, sembrava osservare con discrezione i cambiamenti, scrisse Julie Nixon. Jackie aveva restaurato e ridecorato la Casa Bianca un decennio prima e aveva fatto fare un tour alle TV per mostrare il lavoro finito che è stato visto da 80 milioni di spettatori.
Mrs. Kennedy, I want to thank you for letting us visit your official home. This is obviously the room from which much of your work on it is directed.
Yes, it's attic and cellar all in one. Since our work started, we receive hundreds of letters every day. This is where we evaluate all the finds, see if we want to keep them, if they fit into our budget.
Quella sera Jackie e i bambini cenarono con i Nixon e infine andarono allo studio ovale. Il presidente mostrò a John Jr. dove era stato fotografato da bambino mentre giocava sotto la scrivania del papà. A me e mia sorella è sembrato un momento molto privato, ricorda Julie. Così decisero di aspettare fuori. Il giorno dopo la visita, Jackie scrisse una lettera al presidente Nixon e alla First Lady. «Non ho mai visto tanta generosità e tanto garbo», scrisse. «Riuscite a immaginare il regalo che mi avete fatto? Poter tornare alla Casa Bianca in privato, con i miei piccoli, mentre sono ancora abbastanza giovani per ricordare la loro infanzia, avendo voi due come guide e con le vostre giovani figlie, giovani donne così straordinarie». «Non ho mai visto la Casa Bianca così bella», continuava. «È stato commovente, quando siamo partiti, vedere quella grande casa illuminata, con le fontane che danzavano». E mi ha reso felice sentire i bambini raccontare tutte le loro sensazioni e ricordi durante il viaggio di ritorno. grazie di tutto cuore. Una giornata che ho sempre temuto si è rivelata una delle più preziose che ho trascorso con i miei figli. Possa il Signore benedirvi tutti. Con grande gratitudine, Jackie.
White houses and neat little rows contrasting against the sky. Tumble down black shacks over the tracks. Children so hungry they could cry. The chrome, the steel, the metal dream, leaving the teepee to rot. The escapist young mind left behind, saving dimes for community pot. You better get straight. You better get straight. You better get straight right now. You better get straight.
La storia che vi abbiamo appena raccontata, questa bellissima storia raccontata con questa leggerezza ma anche con questa profondità, forse perché quando diciamo l'eleganza appartiene a persone come Jackie Kennedy, come forse a tutta la famiglia Kennedy, è anche poi più facile raccontarla. Vi dicevo, l'abbiamo trovata sul Washington Post e si intitolava proprio La visita segreta di Jackie Kennedy alla Casa Bianca. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo con la nostra storia seriale.
Dentro i fatti con la redazione di Radio 24, i protagonisti, le storie, le emozioni, i retroscena, perché raccontare è la nostra passione. Reportage sabato e domenica alle 8:15 e da ora anche la domenica alle 21 su Radio 24.
Linee d'ombra.
Continuiamo a raccontare la nostra storia seriale, la storia che è in realtà la storia di Pasquale e di Crista, che Mauro Pescio raccoglie per noi. La storia di Pasquale, se l'avete sentita, è la storia di una ricerca, della ricerca di una persona, ma che in qualche modo è anche la ricerca dell'amore che noi abbiamo provato per quella persona. E quando credo che quando cerchiamo una persona che se n'è andata, che è sparita, abbiamo bisogno di dare una risposta alla domanda che ci siamo fatti, che è perché se n'è andata, ma anche e chi siamo noi, perché provavamo qualcosa per questa persona di così forte. Insomma, è una ricerca spasmodica, certo, ma che a un certo punto un po' molla il colpo, no? Pasquale, passano molti anni e Crista davvero è sparita e davvero non vuole farsi vedere o sentire. E a un certo punto lui però, per lavoro, perché comincia a suonare, un musicista, torna in Svizzera, dove lei è nata e dove è originaria e dove ha vissuto, e torna a Zurigo, alla vita che fa abitualmente una persona che studia, un cane con sé inseparabile, fino a che una sera la vicina di casa gli dice: perché non passi a mangiare qualcosa, a festeggiare un po' con noi? Lui è sempre da solo e dice: ma perché no?
Ritorno a Zurigo e ritorno in quest'altra casa dove in pratica ci stava, io avevo questo piccolissimo appartamento che pagavo pochissimo, e sopra di me, due piani sopra di me, ci stava questa ragazza che aveva un pianoforte a coda bellissimo, che io avevo conosciuto, sì, avevo conosciuto nel condominio, nel palazzo, e mi aveva detto: tu quando vuoi puoi tranquillamente venire al pianoforte, usarlo quanto vuoi, anche se io non ci sono, perché puoi entrare in appartamento, perché a quei tempi a Zurigo, ma anche a Basilea, non chiudevano le porte a chiave.
Era un periodo in cui iniziavo anche lo studio della composizione e il pianoforte mi era necessario per mettere in pratica la teoria. Così, 3 o 4 volte la settimana, dopo la passeggiata pomeridiana, potevo anche restare al pianoforte per ore, saltando lo studio del violoncello, cimentandomi con un genere musicale che definito atonale, ma che in verità non era altro che un succedersi di note suonate casualmente dalle mie mani. Una sera, dopo cena, a differenza delle altre volte, mi era venuta la voglia di ributtarmi in mezzo a quelle note casuali. Salii al piano di sopra ed entrai nell'appartamento della mia amica. Nell'appartamento c'era una festa, la mia amica mi accolse e mi invitò a unirmi al resto del gruppo di amici. Non ne avevo molta voglia, ma dopo prolungate insistenze accettai, anche perché la mia cena quella sera era stata abbastanza modesta e avevo un certo languorino di stomaco. Non c'era stato però bisogno di andare a cercarmi il cibo, visto che appena dopo la porta d'ingresso c'era un tavolo colmo di formaggi, affettati e stuzzichini di ogni genere. La ringraziai e con una certa sfacciataggine mi accomodai a mangiare. Lei, dopo avermi invitato a non fare complimenti, se ce ne fosse stato bisogno, ripercorse il lungo corridoio che conduceva alla sala dove si trovava il cuore della festa. Era un corridoio appena illuminato dalla luce proveniente dalla stanza dove i festaioli ballavano al ritmo di Bob Marley e da una lampada da tavolo che serviva a malapena a distinguere il formaggio dal salame o il vino bianco frizzantino dall'acqua gasata. Non avevo nessuna intenzione di raggiungere la pista da ballo, tale era la stanchezza. Mi aveva già fatto il dono di lasciarmi almeno un po' di energia per soddisfare la fame. Mi sentivo un po' cafone, ma avrei rimediato con un saluto e un sentito ringraziamento alla fine degli assaggi. Ero l'unico intorno al tavolo. Probabilmente la cena era già stata consumata precedentemente e questo lo si notava dal disordine che c'era in ogni vassoio.
E quindi mi metto lì, questo tavolo, a mangiare tutte queste cosettine che erano rimaste. Mentre sto facendo questo, al fondo di questa corridoio, appunto da dove veniva, dove c'era quest'altra stanza, incomincia ad arrivare questa figura di questa persona con la stessa andatura di Crista, con la stessa altezza, era molto alta Crista.
It's 9 o'clock on a Saturday. A regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. He says, son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet and I knew it complete when I wore a younger man's clothes.
E dopo la nostra storia seriale di oggi, che appunto ci lascia con il fiato sospeso, vedremo che cosa accadrà nella puntata di domani. Prima di chiudere abbiamo finalmente il piacere di farvi riascoltare un vostro audio WhatsApp. Non abbiamo mai il tempo perché il tempo è un pochettino stretto, adesso invece ce l'abbiamo e quindi lo facciamo con grande piacere. Non solo, ma rilanciamo il nostro numero WhatsApp. Se avete voglia di raccontarci a voce, proprio come il nostro ascoltatore che tra pochissimo sentiremo a voce, vi dicevo, la linea d'ombra che state attraversando ora, in questo momento preciso della vostra vita, segnatevi il numero 331 57 55 721. Lo ripeto, 331 57 55 721. Ve lo segnate, ci mandate un audio in cui raccontate qual è il confine che state varcando in questo momento, anche se è un confine come quello del nostro ascoltatore che è amplissimo, perché in una puntata che si intitola Il Ritorno, la storia che stiamo per sentire dalla viva voce dell'ascoltatore è di un ritorno a casa dall'Australia a casa, ma proprio vicinissimo alla casa dove si è cresciuti, cioè la casa dei parenti, dei genitori nella fattispecie, e la linea d'ombra che stiamo attraversando è al momento un po' buia, un po' oscura, ma come dice lui ha una luce in fondo che si vede e che si spera di raggiungere quanto prima.
Mi sono fatto 10 anni all'estero, ho vissuto e lavorato in paesi anglosassoni per la stragrande maggioranza della mia vita professionale. Sono finito a Sydney nel 2012, in cui ho iniziato a lavorare come gestore di ristoranti, all'inizio in realtà come cameriere. Poi ho conosciuto mia moglie, ci siamo sposati, ho fatto 2 figlie. Carriera abbastanza spianata, tutto programmato, ma un bel giorno crisi depressiva. E abbiamo deciso di tornarcene in Italia tutti insieme. Ed è ormai da 3 anni che viviamo in Italia, in provincia di Piacenza, quindi da una situazione in cui si viveva in maniera completamente indipendente, in un paese fantastico e lontanissimo da casa, siamo finiti a vivere letteralmente a 10 metri di linea d'aria dai miei genitori, nella loro seconda casa. Abbiamo deciso di intraprendere una nuova avventura e lanciare un nuovo business insieme a loro, quindi lavorare con la famiglia, cosa che non avevo mai fatto prima neanch'io. Qual è la linea d'ombra in questa situazione? Quella sottile linea che divide il successo dal fallimento, dal potenziale al non ne vale la pena, lasciare una situazione di agio e di bellezza e di indipendenza per invece andare a sacrificare tutto per un nuovo business che ha un potenziale incredibile, ma che al momento invece mi fa dormire poco la notte, perché sicuramente la mia vita è completamente cambiata. Ciao, grazie, buona giornata.
E allora, se avete voglia, vi ricordo il numero WhatsApp per mandarci i vostri audio con le vostre linee d'ombra che state varcando: 331 5755 721, 331 5755 721. Potrei ripetere, sembra una filastrocca fino alla fine, ma dobbiamo chiudere, lasciare la linea al GR. Io vi ringrazio. Se avete voglia di mandarci le vostre storie, oltre che con un WhatsApp audio, potete farlo nella nostra maniera canonica: una o due pagine che racconti una linea d'ombra che avete varcato, un confine che avete superato e che vi ha resi una persona diversa. linee d'ombra@radio24.it. Noi la prendiamo e ci facciamo una puntata. Grazie a tutti quelli che rendono possibile il programma, che sono Mauro Pescio, Luca Micheli, Anita Panizza e Paolo Corleoni. La linea al GR, e noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!